In altre parole. Ieri con il nostro ospite della settimana In altre parole abbiamo iniziato parlando di agricoltura e transizione ecologica, chiedendoci che fine ha fatto il movimento dei trattori. Oggi ci interessiamo invece al settore della produzione automobilistica, dunque dai trattori alle automobili, settore nel quale sono in corso cambiamenti importanti e riposizionamenti industriali in vista del passaggio all'elettrico. Ricordo che l'UE ha stabilito che entro il 2035 non potranno più essere prodotte auto con motori termici, e questo ovviamente ha delle conseguenze sulle politiche industriali e quindi anche sui lavoratori e le lavoratrici che sono coinvolti nel reparto automotive. Pensiamo a città come quella di Torino, ovviamente. Buongiorno Domenico Perrotta.
Buongiorno Mattia, buongiorno a voi.
Lei è sociologo, lo ricordo, professore associato in sociologia dei processi economici e del lavoro presso l'Università degli Studi di Bergamo, è condirettore della rivista Etnografia e Ricerca Qualitativa, edita dal Mulino, fa parte della redazione della rivista Gli Asini. Allora, cerchiamo di capire appunto nel reparto, nel settore automobilistico globale ci sono grossi cambiamenti in corso per quanto riguarda appunto il passaggio all'elettrico. Nuovi soggetti emergono da nuovi paesi produttori di automobili. Possiamo dare un'idea così globale di quanto sta accadendo proprio in questo settore per iniziare, Domenico Perrotta?
Sì, ma una cosa che è interessante, che forse non tutti sanno, è che il mercato più grande per l'automobile elettrica è oggi la Cina, secondo dati che dava lo Spiegel qualche settimana fa. In Cina si vende il 57% delle auto elettriche a livello globale, l'Europa è al 22%, gli Stati Uniti al 13%, e se si guardano i maggiori produttori a livello globale, dopo la Tesla, quasi alla pari con la Tesla, c'è un produttore cinese che si chiama BYD, a cui poi seguono la Volkswagen e altri tre produttori cinesi, e poi Stellantis, che è quello, insomma, l'altra grande multinazionale italo-francese, olandese, è molto più in basso come volume di produzione e di vendite. E quindi insomma sembra che in questa rivoluzione all'elettrico la Cina sia più avanti dell'Europa e degli Stati Uniti. Non bisogna dimenticare un altro aspetto, poi magari passiamo a capire quali saranno le conseguenze a livello anche sociale, industriale, che quando si pensa alla transizione alla mobilità elettrica non bisogna solo ed esclusivamente, forse neanche principalmente, pensare alla sostituzione di tutte le auto a motore termico con le auto a motore elettrico, ma anche a una rivoluzione nei modelli di mobilità, sostanzialmente dalla mobilità individuale, dall'auto di proprietà, che è un po' la base della nostra civiltà industriale, alla mobilità collettiva, al trasporto pubblico, al car sharing. Insomma, non si ragiona solo, anche le grandi case automobilistiche non ragionano soltanto sul produrre tante auto elettriche, ma anche su come diventare aziende che forniscono servizi di mobilità. E anche il pubblico sta facendo questo, dovrebbe far questo con il trasporto pubblico, perché altrimenti in Europa ci sono centinaia di milioni di automobili. Se dovessimo produrre centinaia di milioni di automobili di auto elettriche e rottamare immediatamente tutte le altre, non sarebbe molto ecologico. Ecco.
Assolutamente, tra l'altro anche qui emerge, come sempre, il fatto che non si tratta semplicemente di sostituire una tecnologia con un'altra, ma di ripensare, no, un modello, in questo caso di mobilità, nel secondo dopoguerra costruitosi a partire dal boom economico, costruitosi sull'auto privata. Lei ha già fatto il nome di alcune aziende, no, che si stanno in parte gettando nell'automobile elettrica, ha fatto qualche nome, ma la cosa che fa abbastanza impressione che la Germania, paese con alcune tra le più grosse industrie automobilistiche, parliamo di Volkswagen, BMW e Mercedes, sembra rimasta indietro rispetto alla Cina nello sviluppo di questo tipo di tecnologie. Per quanto riguarda invece l'Italia, Stellantis, la multinazionale che comprende anche la Fiat, ha deciso, e se ne sta parlando molto in questo periodo, nonostante le promesse, di lasciare l'Italia. In qualche modo qui possiamo dire che l'elettrico non è riuscito a sostituire i motori termici e quindi ad evitare la partenza di questa grande multinazionale dall'Italia, paese della Fiat. Recentemente, tra l'altro, ne abbiamo parlato proprio con Giovanni De Luna relativamente a Torino e alle conseguenze sociali, no? della partenza della Fiat e di Stellantis.
Ma adesso forse dire che Stellantis partirà dall'Italia forse è troppo, e, nel senso che vabbè, è vero, allora Stellantis già nel 2-3 anni fa fece questo piano industriale in cui promise che avrebbe prodotto in Europa soltanto automobili elettriche, neanche nel 2035 come diceva l'Unione Europea, ma nel 2030, quindi nel giro di 7-8 anni Stellantis prometteva di non produrre, quindi una rivoluzione completa, immaginatevi cambiare tutte le linee produttive degli stabilimenti europei per produrre auto elettriche. E, quello che Stellantis sembrava già all'epoca, e adesso forse si conferma, lo diceva a mezza voce, riservare all'Italia, e il riservare all'Italia soprattutto il segmento delle auto di lusso, no? Delle auto di alta gamma, su cui insomma anche un po' per stereotipi si dice che l'Italia sia più brava a produrre auto belle, performanti, made in Italy, e questo però vuol dire che diminuiscono di molto i posti di lavoro. Perché ovviamente si producono meno auto di lusso, ci vogliono meno lavoratori, e Stellantis in realtà aveva promesso che avrebbe lasciato, per esempio sullo stabilimento di Melfi, fino all'anno scorso Stellantis prometteva, non ci sono state ancora smentite peraltro, però non si vedono poi in pratica, la produzione di 5 modelli, di prima 4 poi 5 modelli di auto completamente elettriche, questo nello stabilimento di Melfi che conta 7.000 operai. E allo stesso tempo però Stellantis sta dando incentivi per agli operai, buone uscite per dare le dimissioni sostanzialmente. E l'ultimo annuncio è stato che in totale nel gruppo avrebbe dato incentivi a 3.500-4.000 operai per insomma tra tutti gli stabilimenti per dare le dimissioni. Questo dà l'idea sicuramente di un relativo disinvestimento di Stellantis dall'Italia, e già da anni si parla di comunque 60-70 mila operai in meno in totale come forza lavoro nel settore dell'automobile in Italia e 100 mila in Germania. Su questo però non so, dimmi Mattia se vogliamo fare un ragionamento.
Ma è interessante secondo me capire che cosa dicono questi lavoratori, perché lei nella sua ricerca ne ha intervistati molti. Qual è la situazione dal punto di vista, e poi anche per le città, per il panorama industriale anche italiano?
Sì, io ho fatto un po' di interviste soprattutto a Melfi, e sto per farle in uno stabilimento della Bosch di Bari. La Bosch è uno dei più grandi produttori di componenti auto, è tedesco, ha appena chiuso uno stabilimento a Monaco e ha annunciato che avrebbe ridotto di molto la forza lavoro nello stabilimento di Bari, dove si producono motori diesel. E quindi, però diciamo, dei dubbi che hanno molti operai, ma anche molti dei movimenti ambientalisti, è quello che le grandi case automobilistiche stiano usando il tema della transizione all'auto elettrica un po' come legittimazione per, da un lato, diminuire la forza lavoro nei paesi in cui la forza lavoro ha un livello alto di salari e di diritti, e spostare banalmente la produzione in paesi, insomma, una scusa per delocalizzare, no? Attraverso l'idea per cui l'auto elettrica ha bisogno di un terzo in meno della forza lavoro rispetto alla auto tradizionale, allora licenziamo il 30% degli operai, Ma nel frattempo tutto questo serve per spostare la produzione altrove, non so, nell'Europa centro-orientale, in Nord
In
Africa,
Spagna, magari.
dove, sì, dove costa meno. E questo un po' lo ha denunciato già un paio d'anni fa la vertenza della ex GKN di Firenze, che forse conoscete, dove sono stati licenziati nel luglio 2021 400 operai da quest'altra multinazionale della componentistica. E lì lo slogan era: avete voluto Greta, vi beccate i licenziamenti. Diciamo, gli operai
Eh
non
sì,
hanno molto gradito e hanno occupato.
hanno occupato. È il classico conflitto, no, tra lavoro e ambiente che in alcuni casi sembra irrisolvibile, protezione dell'ambiente contro posti di lavoro. Chissà, forse ci ritorneremo perché è un tema importante, anche interessante capire cosa ne pensano lavoratori e lavoratrici che lavorano in questi contesti, perché forse loro possono darci delle idee su come risolvere queste questioni. Noi però ci fermiamo qui, Domenico Perrotta, la nostra chiacchierata si conclude qui. Noi ci diamo appuntamento per domani per continuare la nostra chiacchierata in altre parole. Grazie mille.
Grazie a voi, a domani, grazie.
Rete 2.